Ricordate, la scorsa settimana abbiamo detto che Dio permette, proprio perché c'è iscritta una scuola particolare, permette situazioni particolari perché vuole portarci a una dimensione di umiltà. Questa era la parola chiave che abbiamo sottolineato la scorsa settimana. Umiliati per diventare umili, veramente, per assumere il carattere del nostro maestro, del nostro grande maestro. Dio ci ha iscritto, come mi sentite sempre ripetere, a questa università dell'amore, e in questa università ci sono materie diverse da quelle che studiamo nelle nostre università, ma Dio, proprio perché ci ama, desidera che noi cresciamo, proprio perché ci ama, sottolineiamo tante volte, desidera che siamo corretti, proprio perché ci ama, vuole farci partecipi di quello che veramente vale. Io non so, se facciamo un esempio umano, se voi guardate i vostri figli, io credo che come genitori avete questo desiderio di condividere loro le cose che valgono di più in questo mondo. E lì va bene, è chiaro, ci sono valori diversi come la cultura, come anche l'indipendenza economica, sono cose interessanti, ma io credo che il desiderio più grande di un genitore, soprattutto cristiano, è che il proprio figlio, che la propria figlia possa non soltanto ricevere Gesù, scoprire la grazia di Dio, ma anche crescere a immagine di Cristo, che possa essere ricco in vista del regno di Dio. Certo, se poi può essere anche pure ricco, un genitore contento se il proprio figlio magari potrà avere un conto in banca superiore del suo. Ma non è questo il desiderio più grande che Dio ha per te, per me. Non è questo il desiderio più grande che Dio ha, anche se tante volte viviamo in un clima dove viene troppo propagandato un Dio banca, un Dio ospedale, cioè nel senso un Dio che guarisce, capite, un Dio che provvede. Questo è un aspetto importante, ma Dio ha un desiderio molto più grande. Perché? Perché Lui conosce i valori eterni, Lui sa quello che ci rende veramente grandi, e la sua disciplina, il suo tirocinio, il suo ammaestramento nella nostra vita è volto proprio a portarci a questi livelli. Per cui brevemente, perché questa mattina voglio essere veramente breve, perché so che lo Spirito Santo sta facendo questo lavoro, quindi voi non farete altro che, mentre leggeremo questa parte, di riconoscere quello che sta avvenendo. E se sta avvenendo vuol dire che siete iscritti nell'università giusta. Se non sta avvenendo vuol dire che c'è qualcosa di strano. Leggiamo insieme un brano per partire, in Seconda Corinzi, capitolo 12, verso 7. L'Apostolo Paolo, sapete, è un apostolo particolare, è un apostolo che, pur non avendo visto Gesù, ha fatto un cammino incredibile in cui la presenza di Dio si è andata incarnando sempre di più nella sua vita. Sapete che da persecutore è diventato perseguitato, sapete che ha considerato spazzatura tutte quelle cose che potevano sembrargli guadagno per afferrare il Signore così come era stato afferrato da Dio. E per me veramente è un esempio grande, dopo Gesù evidentemente, ma è un esempio grande di un uomo che aveva intuito la grandezza del Signore Gesù e aveva fatto della sua vita una gara per raggiungere Gesù. Ecco perché in lui troviamo tanti spunti di riflessione di come si può raggiungere Gesù. E lui lo aveva raggiunto in tanti aspetti, nelle rivelazioni, nella potenza, nei miracoli, nei segni dell'Apostolo, una costanza, una perseveranza a tutta prova, segni e miracoli. L'aveva ricevuto anche in rivelazioni particolari. Lui diceva un momento: io conosco un uomo che è arrivato fino al terzo cielo e ha avuto delle rivelazioni incredibili, ha avuto una grande, profonda intuizione di quello che è il regno di Dio. E tante volte veramente noi abbiamo bisogno di questi elettroshock spirituali, perché senza volerlo cominciamo a credere che la vita cristiana è semplicemente questi 60, 70, 80 anni, e quindi non comprendiamo che c'è un progetto più ampio a cui Dio ci sta preparando, facendoci fare tirocinio su questa terra, facendoci vivere purgatorio, il purgatorio degli evangelici. C'è il purgatorio. Non so se avete fatto esperienza di qualche fuoco che brucia cose che non sono vere, equilibri falsi, e che vi costringe a trovare equilibri vere, cose che tengono, cose che resistono al tempo. Siamo stati progettati non per usa e getta. Sapete che l'uomo oggi è diventato usa e getta? È drammatico, mentre da una parte si parla dell'evoluzione, del progresso, in realtà molte persone vengono usate e gettate dal sistema in cui viviamo. Dio non ha un sistema usa e getta, Dio ti ha chiamato per un destino eterno e sta facendo un'opera non che ti rende abile a sopravvivere all'inquinamento semplicemente di questo mondo, ma che ti rende abile a vivere, a regnare con Lui, destinato a regnare. Questa è la vocazione. Tante volte ce lo dimentichiamo, che questo è l'obiettivo che Dio sta coltivando nella nostra vita, a regnare con altre leggi, con altri sistemi, ma a regnare con Lui. E quindi Paolo, in questa rivelazione grande, poi, è sempre combattuto con quella bestia rara, no, che si chiama orgoglio, che si chiama superbia, e qui dice, è perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. Tre volte. Ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò, Paolo dice molto volentieri, mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Dio riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Fermiamoci un attimo su questo quadro un poco strano, un poco pazzesco per la logica umana, perché contrappone debolezza a forza, contrappone difficoltà umane a potenza di Dio. Spesso noi possiamo essere veicoli o canali di un discorso di potenza, ma non comprendendo qual è la fragilità, questa potenza quasi quasi servirebbe ad amplificare i nostri desideri di potere. Io mi ricordo per un periodo, siccome avevo sognato sempre di essere Superman da bambino, quando ho scoperto veramente l'unzione, la potenza dello Spirito Santo, mi dico, ora è il mio sogno di essere Superman. Sarà. Spesso potenza ha significati diversi nella nostra vita, ma lo Spirito Santo fa un connubio incredibile tra debolezza e potenza. E a me piace questo aspetto in cui Paolo desidera di essere liberato da certe circostanze. Ora non staremo qui a speculare di quale circostanze si tratti, non ci interessa. Qualcuno dice che forse era per una spina, gli era entrata una spina e non gli voleva uscire, no? Questa è la spiegazione letteralistica. Altri parlano di una malattia, altri parlano di un difetto fisico, altri, non ha importanza. In ogni caso, Paolo voleva essere liberato legittimamente, come ognuno di noi vorrebbe essere liberato da cose che gli causano problemi, difficoltà. Non so se si tratta di suocere, non so se si tratta di generi, non so se si tratta di capi ufficio, non so se si tratta di datore di lavoro, di mariti, di mogli. Ognuno potrebbe essere liberato da qualcosa che gli crea difficoltà, ostacolo, che lo mette in una condizione di disagio. Paolo sembra in altre parti della scrittura dire che questa sua infermità gli metteva disagio, lo faceva vergognare, lo umiliava, Ma qui cogliamo un aspetto fondamentale che ci fa capire qual è il desiderio profondo, fondamentale di Dio per la tua vita, per la mia vita, attraverso le circostanze, le difficoltà, attraverso certe situazioni dove sembra che persino il diavolo ti possa schiaffeggiare e ti possa ridere, ti possa dire guarda, guarda questo, guarda quello, guarda questa situazione. C'è una grande rivelazione in questi pochi versetti che poi troveremo in tutta la scrittura. Potremmo fare uno studio lunghissimo, ma lo sintetizzeremo in breve. Come gli risponde Dio? La mia grazia ti basta. Che significa questa parola rivolta a te questa mattina, rivolta a me? Che significa che Dio ci dice fortemente, chiaramente, nel mentre che noi continuiamo forse a chiedere di essere liberati da qualcosa di esterno, Dio vuole farci arrivare a questa scoperta incredibile, cioè qual è questa scoperta? Che la sua grazia ci basta. Ed è strano. Perché sembra che nella nostra natura ci sia una insaziabilità. Niente ci basta mai. Se abbiamo un po' di soldi ne vogliamo di più, se abbiamo un po'... Siamo insaziabili. Io credo che lo Spirito Santo abbia desiderio di farti scoprire qualche cosa che pur avendo ricevuto non stai valorizzando, non stai scoprendo. E mentre in qualche modo noi continuiamo a dire, Signore, quello, quell'altro, via di qua, via questa situazione, il Signore dice, ma stai scoprendo che la mia grazia ti basta? Che la vittoria vera è una vittoria interna prima che esterna? Stai scoprendo le risorse che io ti ho donato? Le stai scoprendo? E lì vediamo Paolo comprende, e da questo versetto, ma da tanti altri versi nella scrittura, assume un atteggiamento che potrebbe sembrare masochista, potrebbe sembrare di godimento, potrebbe sembrare che è uno che si va a cercare le difficoltà. Per questo, perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Dio riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in difficoltà, angustie, per amore di Cristo. Che significa? Io credo che nessuno di noi vorrebbe tutte queste cose, debolezze. Nessuno di noi vorrebbe ingiurie. C'è qualcuno che è desideroso di essere ingiuriato? No. Nessuno vorrebbe patire problemi economici, necessità, problemi di vario genere. Nessuno vorrebbe essere perseguitato. Nessuno vorrebbe trovarsi in angustie, in situazioni di incertezza che ti causano ansia, paura, difficoltà. Ma io vorrei che capissimo che ci sono due applicazioni fondamentali, due ragioni fondamentali per cui Dio ci chiede di approfittare di queste situazioni. E tutte e due hanno un grande valore. La prima e la più importante è scoprire la potenza di Dio che cambia noi. Mentre per molti la cosa più importante è prima scoprire la potenza di Dio che cambia le circostanze. Dio vuole farci crescere, vuole che la sua potenza riposi su di noi, come a dire, vuole che le nostre risorse siano le sue risorse, sia la sua forza, la sua pace, il suo amore che ci sostengano. E in una civiltà del consumismo come quella in cui ci troviamo, è più facile invece pensare che se Dio ci ha fatto passare attraverso la povertà è perché alla fine ci vuole fare arricchire, ci vuole fare diventare, non lo so, Rothschild o qualche altro riccone di questo mondo. Dio ci vuole arricchire, fratelli. Ci vuole arricchire di una sostanza migliore, permanente. Questo è proprio quello che io sento nel suo cuore. Più mi avvicino a lui, più sento veramente come il vivere in un certo contesto ci priva di queste considerazioni. Non sono riuscito ancora a invidiare i paesi dove c'è la persecuzione, però sento la benedizione che c'è nel non avere niente, ma avere tutto. E vedo la fragilità di un cristianesimo che vuole avere tutto e non realizza niente. Io credo che per i nostri fratelli primitivi la questione di credere o non credere era molto più reale, perché credere per loro, me lo sentite tante volte sottolineare, significava perdere tutto. Perdere tutto. Quindi o erano dei pazzi scatenati, incoscienti, o avevano intuito, o avevano scoperto la vera ricchezza, o avevano scoperto la vera pace, la vera libertà. Non solo l'avevano scoperta, ma erano diventati capaci di trasmetterla ad altre persone. Quando sono debole, invece sono forte. Questo è il mistero che questa mattina lo Spirito Santo vorrà approfondire nella tua vita. Se ci sono delle difficoltà, se Dio permette degli esami particolari, per che cosa serve nella tua vita, nella mia vita, se non per scoprire una potenza nuova? Qualcuno di voi forse ha fantasticato e ha detto: oh, finalmente sono cristiano, non farò più esami. Vi siete sbagliati. Perché? Perché il cristianesimo è la scuola più alta di gloria, altro che quelle università di elite, dove è la scuola più alta, dove si studiano un sacco di materie, ma dove la gloria di Dio diventa una esperienza. È importante che guardate un attimo intorno alla vostra vita, che guardate quelle cose che non sono andate come pensavate, guardate le situazioni strane e riflettete: cosa vuole Dio che io impari? A lamentarmi? Questo non c'è bisogno, già lo facciamo benissimo senza Dio. Cosa vuole che Dio impariamo quando siamo circondati da situazioni particolari? Tante volte l'Apostolo Paolo era arrivato a quella maturità di dire: io la accolgo veramente. Perché? Perché quella situazione di fragilità mi fa scoprire che la mia forza non dipende dal giudizio degli altri, non dipende da quello che gli altri pensano di me, non dipende dal mio conto in banca, non dipende dalla mia sicurezza, non dipende dall'immagine che mi sono fatta, non dipende dal fatto se gli altri ce l'hanno con me, non dipende dal fatto se posso mangiare bene ogni giorno. La mia forza dipende da Dio. Ed è strano, ma questo è il è la lezione fondamentale che Dio sta cercando di insegnarci. Io devo dire che la mia vita per imparare, per cominciare a imparare questo, veramente sono stato molto duro. E non so se voi siete duri come me. Ho detto sempre: perché, Signore? Perché, Signore? Dimenticandomi di avergli chiesto io di farmi crescere. Un giorno due discepoli, non loro, qualcuno dice loro, qualcuno dice la madre, vengono portati i figli di Zebedeo, vi ricordate? E gli dicono: permetti che quando siamo lì vogliamo una grande carica nel tuo regno, vogliamo essere uno alla destra e uno alla sinistra. E Gesù non gli dice: ma avete fatto corso di Galateo, avete fatto un'etichetta, sarebbe le Galateo per internet, ora siamo tutti internauti, avete imparato a fare chissà che cosa, avete... La domanda che gli fa, qual è? Potete bere voi il calice che io sto bevendo? Cioè, come dire, siete disposti a vedere la morte per la resurrezione, alla fragilità umana per la gloria di Dio? Leggevamo la scorsa volta, siete disposti ad annichilire, annullare, per essere poi sovranamente innalzati? Siete disposti? E lì poi la risposta, ma non ci interessa. Come a dire, c'è un qualcosa di grande che Dio ti sta insegnando nelle tue angustie, nelle tue prove, nelle tue difficoltà. E sembra strano, ma qualche volta noi in queste prove, in queste difficoltà che Dio permette per farci crescere, noi ce la prendiamo con Lui e ci diciamo: Dio, dove sei? Se Lui potesse risponderci, ci direbbe: sono dentro di te e ho delle risorse che voglio farti sperimentare. Ma dove stai guardando per cogliere la forza? Dove stai guardando per essere rassicurato? Io sono la tua forza. Tutti tante volte lo diciamo. Non so se qualche volta lo dite: Signore, tu sei la mia forza. Poi arriviamo nella debolezza, e non solo nella debolezza, astenia, post-influenzale o altre cose di questo genere. Arriviamo nella debolezza. Signore, guarda come mi hanno trattato. Signore, guarda che cosa è successo. Guarda come mi hanno... Guarda quello che è cattivo, guarda il mondo, guarda là. Il Signore dice: sì, guardo, guardo. Ma non hai detto che io sono la tua forza? Dove sono io nella tua vita? Dov'è la forza? È importante, fratelli, è importante questa mattina che comprendiamo quello che Paolo ci vuole comunicare. Quando sono debole, allora sono forte. Quando non posso controllare più le circostanze, è il momento di scoprire quella pace che deriva dalla presenza di Gesù, non l'angoscia come la normale, automatica conseguenza quando non riusciamo più a controllare qualunque cosa, anche il conto. Dio ci sta facendo fare piccoli esercizi. Qualcuno forse preferirebbe fare gli esercizi, quelli più difficili, direttamente. Forse lì impareremmo subito. O crediamo o moriamo angosciati. Abbiamo bisogno di crescere. E poi un altro verso per avviarci verso la conclusione, perché questa mattina volevo lasciarvi solo questo pensiero, cioè di non sottovalutare le vostre prove, i vostri esami, le situazioni dove vi accorgete della debolezza, dove vi accorgete della fragilità, le situazioni sono spesso preparate da Dio perché la potenza che è in voi venga fuori, non perché rimaniamo schiacciati dalle difficoltà, schiacciati dalle prove, ma perché veramente possiamo finalmente attingere a un patrimonio al quale non abbiamo attinto fino ad ora. Pace soprannaturale, amare chi non ti ama. Queste sono cose, materie del piano di studi di Dio. E se voi pensavate di studiare altre materie, amare chi mi è simpatico, eccetera, eccetera, queste non sono nel piano di studi, queste già è una sapienza che vi portate dietro. Questo ormai, le sapete fare queste cose. Se siete iscritti alla scuola cristiana, Dio si aspetterà che voi impariate ad amare i vostri nemici. Certamente non li imparerete in un giorno, però questo è il desiderio di Dio, questa è la natura di Dio, questo è il carattere di Gesù. Seconda Corinzi 4:5. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per fare brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ma noi, poi aggiunge l'Apostolo Paolo, abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Cioè, come a dire, queste capacità soprannaturali non le potrete spremere dalla vostra mente, né tantomeno della vostra carne, ma Dio dentro di voi, l'opera di Dio, la nuova identità che Dio vi ha dato, vuole venire fuori. E come può venire fuori se non in delle circostanze in cui umanamente non ce la potreste fare? È solo lì che potete vedere il miracolo. Quando umanamente non è possibile superare quell'ostacolo. Quindi non meravigliatevi, io spesso dico che iscrivervi veramente alla scuola di Dio significa imparare a superare esami. Quindi non meravigliatevi se le difficoltà crescono, se le angustie crescono, ma prendetelo come un'esperienza in cui potrete scoprire ancora di più la pace di Dio. Mica da quando mi sono convertito mia moglie è cominciato a strammiare. E come reagisci a questo? La mandi a quel paese? O comincerai a dire: Signore, ho bisogno di scoprire quelle risorse nuove che tu mi hai dato, ma non, fino ad ora forse non le usate. Nelle difficoltà scopriamo questa cosa, scopriamo questa benedizione. Noi, conclude l'Apostolo Paolo, ci alziamo in piedi, noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Tribolazioni, perplessi. Qualcuno di voi si confonde ogni tanto? Non capisce quello che gli succede? Perché le cose vanno in un certo modo? Che cosa sta facendo Dio? Cosa vuole che impari da quella sofferenza? Perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù affinché la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. E qui è la sintesi: portiamo la morte affinché la vita si manifesti. Cos'è la morte di Gesù se non l'avere deciso di morire ai suoi poteri carnali, al peccato, se non avere deciso di non difendersi, se non avere deciso di andare fino in fondo? Noi portiamo la morte di Gesù, portiamo questa caratteristica. Perché? Perché la vita si manifesti. Portiamo la debolezza apparente di Gesù Ma come? Gesù, il figlio del grande Dio, non si poteva difendere, non poteva distruggere tutti, non poteva ammazzare, non poteva fare giustizia? No. Lui è andato fino in fondo. Questo è il miracolo. Dentro di me, dentro di te, c'è questa energia. E le circostanze difficili sono un banco di prova dove possiamo veramente vincere, dove possiamo trasformarci, dove possiamo maturare. Ma io dico di più, poi nel momento in cui Dio ha visto che abbiamo imparato la lezione, allora io credo che Lui permetta anche che la situazione possa cambiare all'esterno in certi casi. Ma se Dio dovesse fare cambiare la situazione esterna senza che sei cambiato tu, ti farebbe un grande male, ti impedirebbe di crescere, ti impedirebbe di scoprire delle risorse grandi, ti impedirebbe di scoprire una pace, un amore grandi e più grande di quello che tu possa immaginare, ti impedirebbe di avere i pieni voti per entrare alla sua presenza. E allora Dio ti ama troppo per non volerti fare partecipe delle sue realtà meravigliose. Cosa mi aspetto? Cosa si aspetta Dio? Che le prove, le difficoltà, le necessità, le situazioni in cui ci troviamo diventino una sfida per crescere. Per crescere. Per crescere nel nostro rapporto con Dio. Per crescere nella solidarietà. Sapete quando delle persone vivono dei grossi cataclismi, quando subiscono delle situazioni di terremoto, di uragano, che abbattono tutte le loro sicurezze, per la prima volta si guardano negli occhi del vicino, dice perché sono caduti tutti i muri della casa, quindi lo devono vedere per forza, no? Si guardano, si riconoscono, scoprono un senso nuovo della vita, escono da quei meccanismi preformati, si guardano e trovano anche il bisogno di stare più vicini. Perché? Perché quelle sicurezze, autosicurezze, quelle sicurezze umane crollano, ma lì scoprono dei sentimenti più importanti, come quello della solidarietà, del bisogno, del gesto di affetto, di amore. Allora io dico che nelle difficoltà, nelle angustie, c'è una grande lezione personale da imparare, c'è una lezione di gruppo dove veramente, vedendoci fragili, colpiti, battuti, ci stringiamo gli uni agli altri, preghiamo gli uni per gli altri, ci sosteniamo veramente, ma nel desiderio fondamentale di desiderare la crescita del mio fratello. E la crescita del mio fratello, della mia sorella, non è semplicemente se potrà avere un posto di lavoro nuovo, ben venga il posto di lavoro, non è solamente se potrà comprarsi una macchina migliore, può venire anche la macchina migliore, ma la crescita sarà se veramente potrà scoprire un pezzettino di più della potenza che Dio ha messo in noi, di quella sostanza migliore e permanente. Per cui i nostri primi fratelli accettarono con allegrezza la privazione dei loro beni, dei loro diritti, perché stavano vivendo qualcosa di più. Un ultimo pensiero, mi sono trovato a parlare con qualcuno qualche giorno fa, in difficoltà esterne e con un atteggiamento di preghiera sempre a dire: Dio, cambia queste circostanze, cambia lì, con una battaglia forte, anche giusta, Signore, io voglio, perché il mio corpo veramente sta male, il mio corpo non funziona, io vorrei veramente avere una prestazione forte nel mio corpo per poter vivere. Io ho sentito forte di dirgli: no, tu per poter vivere hai bisogno di Gesù, hai bisogno di scoprire quella risorsa, hai bisogno di cercare prima il regno di Dio, hai bisogno veramente di accorgerti che quelle cose vere che non ti saranno mai tolte sono quelle che Dio ti ha dato, Scegli la parte migliore, approfitta in questo momento della parte migliore, approfitta dello scoprire quelle cose da cui nessuno, niente ti potrà separare. Chi ti separerà dall'amore di Dio se lo scopri? Chi ti separerà dalla pace di Dio se la scopri? Chi ti separerà dalla gioia di Dio se la scopri? Ma se non la scopri, tutto potrà separarti. E lì dove pensi di avere la pace, in un momento finirà. E ti accorgerai che non hai costruito con oro, argento, pietre preziose. Cosa costruiamo? Cosa vuoi costruire su questo fondamento dono di Dio? Io voglio costruire materie eterne, pace vera. E allora non ti spaventare delle difficoltà. Non ti spaventare delle circostanze difficili, ma prendile come uno stimolo per scoprire ancora di più il miracolo della trasformazione, il miracolo di te che superi, il miracolo veramente di poter camminare sulle acque della paura, del risentimento, dell'amarezza senza affondarci dentro. È un miracolo, ma la vita del cristiano è una vita di miracoli. E allora credi in questo momento, che nelle tue difficoltà, nelle circostanze strane, nei momenti difficili, c'è una grande lezione. Cosa imparerai? Cosa imparerò da queste cose? L'Apostolo Paolo aveva imparato un sacco di cose, aveva persino imparato che tutto questo per lui era apparente debolezza, ma la potenza di Dio poi che veniva fuori diventava anche un bene per gli altri. La morte opera in me, la vita in voi. Quando tu crescerai ti accorgerai che più muori alle spinte negative, all'amarezza, all'odio, al risentimento, più la vita di Cristo verrà fuori e potrà beneficiare gli altri intorno a te. Potrai dare qualcosa di nuovo, potrai dare Cristo al tuo fratello e soprattutto al tuo prossimo. Preghiamo insieme. Signore, questa mattina abbiamo guardato il tuo figlio Paolo, il quale aveva grandemente intuito la tua libertà, Signore. Il quale aveva scoperto in una maniera sicuramente più grande di noi che senza di te non poteva fare nulla di buono. Io ti prego, Signore, che in questo momento tu possa parlare a tutti i miei fratelli che sono in angustia, in difficoltà, in necessità. E sicuramente vogliamo scoprirlo, Signore, ed essere capaci di essere più solidali, più uniti nel vedere le fragilità degli altri, nello scoprire anche la provvidenza che passa attraverso ognuno di noi che si dona all'altro, Signore. Ma io ti chiedo più di ogni altra cosa che non possiamo mancare la lezione più importante, che nei disagi, nelle situazioni strane, nelle circostanze che sembra non vogliono cambiare, io ti chiedo, Padre, che possiamo imparare a cambiare noi. Io ti chiedo che possiamo scoprire una libertà nuova, una pace al di là di ogni intelligenza, un amore che vince. Oh Padre, ti prego, Padre, che possiamo approfittare anche di queste occasioni. Noi tante volte pensiamo che le occasioni siano, chissà, degli eventi estremamente belli, e ci sono anche quelli. Ma io ti chiedo che possiamo approfittare anche delle occasioni di fragilità, di difficoltà, di cui il mondo ci circonda, che ci circonda, ci vuole tante volte riempire, schiacciare. Ma grazie, Signore, perché queste cose non ci schiacceranno, ma ci faranno diventare più forti. Io lo credo, Signore, per me, lo credo per la vita di ognuno dei miei fratelli. Più forti, Signore, più forti, più più capaci di amare, più capaci di perdonare, più capaci di gioire, contristati eppure sempre allegri, traboccanti di allegria nella nostra afflizione. Grazie, Signore, perché la debolezza umana ci farà scoprire la Tua forza, ed è quella che io dichiaro, proclamo per la mia vita, una forza inarrestabile, una forza che si dà fino all'ultimo, come quella del Tuo Figlio Gesù. Grazie, Padre, che la Tua benedizione, che la Tua presenza sia con ognuno di noi questa sera, questa mattina, nel nome di Cristo. Amen. Alleluia. Dio vi benedica. E la debolezza che avete, cominciate a credere che sarà trasformata in una forza più grande, per cui supererete gli esami. Ci credete? Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica. Dio vi benedica.